Radio TNA presenta Notes, conversazioni radiofoniche su fatti e personaggi del nostro tempo. Notes è una produzione Radio TNA Terni, a cura della redazione programmi.
Per tutte le figlie intelligenti, ignare, erranti, saccenti, per le figlie che corrono sul rettilineo e procedono a sbalzi, per quelle che stanno imparando di nuovo a piangere, per quelle che stanno imparando a ridere di gusto, per tutte quelle che, integre, guarite o meno, di qualsiasi classe, clan, oceano, stella, per tutte le figlie che hanno ereditato un dono di amore dalle amate ave scomparse, per tutte le figlie che hanno udito casualmente parole di saggezza destinate ad altre orecchie, ma quelle parole giuste al momento giusto hanno acceso una scintilla. Per tutte le figlie che hanno sentito la saggezza e non l'hanno compresa, per loro, benedette siano tutte le loro bellezze, sofferenze, ricerche. Possano ricordare sempre che le domande non trovano risposta.
E questo era Storie di donna selvaggia di Clarissa Pinkola Estes, letto da Silvia Imperi, che è oggi con noi in studio. Ciao Silvia.
Ciao, ciao a tutti.
Allora, Silvia Imperi è un'attrice ormai molto conosciuta in città, anche conosciuta dai nostri ascoltatori, perché a parte che l'abbiamo evocata molte volte in questo programma e poi
mi dispiace che li hai afflitti su commenti su di me,
ma poi l'abbiamo anche ascoltata e l'ascolteremo anche questa settimana, quindi anzi vi avvertiamo che questa sera alle 22:30 ci sarà Variazioni su Elettra, di cui Silvia è una delle protagoniste, mentre sabato ci sarà Gli Innamorati 50, la versione integrale dello spettacolo di cui abbiamo più volte parlato e di cui abbiamo fatto ascoltare alcuni brani.
Li fustichi praticamente.
Quindi sarà una settimana Silvia Imperi.
Veramente.
Anche perché questa è proprio una settimana Silvia Imperiana, come dire, no? Nel senso che Silvia è l'ideatrice, la regista, l'artefice, per dirlo con una parola, di un progetto che si chiama Quando mi chiamerai donna, ed è il motivo per cui oggi abbiamo finalmente l'onore di averla ospite a Radio TNA. Quando mi chiamerai donna è il titolo di uno spettacolo, ma anche appunto di un piccolo festival organizzato in occasione della Festa della Donna, che comprende letteratura, mostra, arte, poesia. Ce ne parli subito, Silvia?
Sì, Quando mi chiamerai donna nasce da un progetto IG Open che ho avuto la fortuna di vincere insieme a tanti ragazzi di Terni, promosso dal comune, e ho radunato attraverso anche l'aiuto di Anna Maria Civico, delle donne che avevano già partecipato con me ad un progetto l'anno scorso sull'identità femminile. Tante altre le conoscevo, tante altre le ho veramente portate qua anche da altre città, Foligno, Roma, Perugia, eccetera. E da novembre ci incontriamo tutti i lunedì al Teatro C, messo a disposizione dall'associazione Schenè.
E il videocentro,
sì, il videocentro. E niente, leggiamo dei testi che io ho scelto e selezionato e sulle quali loro hanno, attraverso delle suggestioni, attraverso degli oggetti che comunque io ho offerto su cui lavorare, hanno cominciato un percorso di autoanalisi che poi mi ha portato a credere che fosse necessario ampliare questo discorso, per quanto loro si sono messi a nudo. Queste donne sono Paola Lilli, Ambra Battistelli, Lara Giordano, Costanza Farroni, Daniela Neri, Mariangela Berazzi, Daniela Amato e Anna Maria ed io.
Persone appunto di diversa età e anche diversa professione, diverse
aspirazioni
culturali.
Loro non hanno nulla a che fare con il teatro, però il teatro è diventato in questo progetto non un fine performativo, ma un mezzo di analisi, e soprattutto per lavorare sul testo e per cercare di approfondire quello che è il ruolo della donna. Senza fare né qualcosa che cada banalmente su un'ideologia, né qualcosa che sia totalmente antimaschile, è semplicemente un'analisi sul ruolo delle donne, su come spesso noi crediamo di avere dei diritti ma ancora non ne siamo totalmente consapevoli, crediamo di doverne avere tanti altri invece non riusciamo a combattere per questi, insomma non ci sappiamo guardare dentro. Quindi al di là degli uomini, che non sono un problema secondo me, il problema è che le donne devono analizzare i saperi delle donne. Una cosa secondo me fondamentale è dire che questo è un progetto puramente letterario, che ha come obiettivo quello di creare una bibliografia che possa essere più vicina alla mia generazione, che quindi non è una generazione che ha vissuto il femminismo, non è una generazione che ha vissuto quei grandi coinvolgimenti anche a livello sociale, no? Che il femminismo comunque ha portato, con quei riscontri che poi ci sono stati a livello storico, e che vive appunto la propria femminilità e il proprio ruolo in una maniera molto distante, molto distaccata, molto laterale, poco centrale. Quindi secondo me era necessario cominciare a lavorare per costruire un bagaglio di saperi al femminile, soprattutto perché è importante farlo sapere. Moltissime case editrici a volte prendono, cioè, dopo un po' che dei testi sono in circolazione, scelgono di tagliarne alcuni, e molto spesso capita che vengano tagliati testi di donne. Per esempio nella mia bibliografia c'è un testo di Dacia Maraini che si chiama Il Manifesto, che io sono riuscita a trovare soltanto al Buccardo, manifesto degli anni 60, e che praticamente è introvabile in Italia perché è stato tolto dal commercio, da Ciamaraini, voglio dire, è una delle più contemporanee autrici e più conosciute, quindi questo mi fa sospettare che forse non c'è un istinto maschile in questo, ma c'è una noncuranza prima di tutto da parte dei lettori e delle lettrici, che siamo noi stesse donne. Quindi bisognava porre l'attenzione su questo.
Facciamo anche un po' di storia. Tu hai iniziato a fare teatro quando?
Ho iniziato a fare teatro nella scuola Mumos di Gastone Moschini e Marzio Baldi. Emanuela Moschini e Mico Kundari erano, insomma, loro quattro i miei insegnanti di riferimento. Ho continuato il mio percorso a Perugia con Roberto Biselli, a livello teatrale sempre con Simona Troiani qua a Terni, con l'associazione Armonia e con Anna Maria Civico. E sì, mi è capitato di fare qualche fiction, Elisa di Rivombrosa, Gente di Mare, però insomma sono state piccole parentesi. A me piace il teatro e mi piace lavorare sui testi, quindi.
Silvia Imperi è anche un'attrice iperattiva, questo va detto, nel senso che fa 25 cose insieme. In questo momento stai preparando uno spettacolo a Perugia, appunto, sì. No? Una rivisitazione di Romeo e Giulietta.
Si chiama To Feel, con la compagnia Occhi sul Mondo, con cui collaboro da 5 anni, con dei ragazzi che provengono da varie parti d'Italia. Ci sono due ballerine di Firenze, una di Forlì, il regista di Perugia, un attore di Perugia, altri due, Amedeo Carlo Capitanelli e Aureli, sono di Terni e vengono dalla mia stessa scuola,
di cui noi abbiamo avuto diversi allievi anche ospiti in questo studio, perché comunque ha sfornato parecchi, insomma, personaggi. Poi abbiamo avuto anche la stessa Marzio Baldi ospiti in una puntata. E poi, poi Silvia fa parte anche della compagnia Altro Mestiere.
Purtroppo devo vederti troppo spesso.
Noi ci siamo conosciuti
nel lontano,
sette, no? Sì, un anno e mezzo fa.
Così poco, già sono così affaticata.
Pensa, è stato un anno pesante, bisogna dire. Anche perché io, tra l'altro, ecco, un'interpretazione che io ovviamente non posso non citare di Silvia, che tra l'altro abbiamo anche citato qui anche varie altre volte, ma un'interpretazione particolarmente bella di Silvia è stata a Roma il poeta e lo stregone,
sì, con
di Giorgio Lopez, fratello di Massimo Lopez, in cui interpretava Pocahontas in modo, insomma, che
grazie, tu sei veramente troppo buono.
Si sa che mi sono proprio innamorato di Silvia guardandola in Pocahontas, quindi poi l'ho tormentata per un anno appunto, dopo essere stato folgorato da queste interpretazioni. Questi sono i rischi del mestiere, no?
No, sono stata molto fortunata perché finora ho sempre lavorato con persone molto belle, devo dire. È stata una fortuna anche cercata, nel senso che su questo purtroppo sono intransigente, ho un brutto carattere, se le cose non mi convincono cambio strada, ecco.
Senti, questo progetto, appunto, il fatto di impegnarti, insomma, in un progetto anche così complicato, perché insomma organizzare un festival quasi da sola, una settimana di appuntamenti, appunto, dicevamo, sì. Arte, pittura, poesia, sì, musica, degustazioni.
Quando mi chiamerei donna è lo spettacolo che è venuto fuori da questo progetto di incontro con queste donne. Da lì è cresciuto in una rassegna che si farà a Palazzo Primavera, non so per quale, veramente in posizione divina, perché è stata una cosa inaspettata per me, dal 4 all'8 marzo, e ci saranno due mostre di pittura, una di Moira Pucci e una di Sarai Lamas, che è spagnola, tutte e due incontrate per caso nei miei viaggi in treno, perché poi non è un girovagare, è un Roma-Perugia-Terni costante, però 24 ore su
24. Leggerissima pendolare.
Leggerissima, sì. Proprio, io li sfrutto tantissimo i treni. E poi in questa occasione, siccome il mio sogno iniziale, se avessi avuto più finanziamenti, era quello di fare dei incontri con autrici, eccetera, sono riuscita comunque a, anche per la disponibilità di queste straordinarie donne che si sono messe tutte a disposizione, artiste e non, a fare in modo che ci fosse questo incontro con queste autrici. Quindi avremo Mara Quadraccia e Alida Serviziati il 4 marzo con il libro Le Ombriache. Poi ci sarà, ospiteremo il Forum delle Donne di Amelia, che è uno degli organi e delle associazioni, diciamo, più quotate e che lavora nel campo del femminile ormai da anni, anche se con pochissimi fondi. Quindi sono tutte donne straordinario spicco culturale e politico. Il 5 marzo alle 17:30, il 6 marzo avremo invece Francesca Capitoli, una ragazza di 23 anni, quindi proprio un incontro generazionale di altro tipo, con voci di gola, e la stessa giornata verrà Arianna Cianchi della mia compagnia di Perugia e Matteo Svolacchia in una performance di danza e video. Il 7 marzo...
Io volevo un attimo... Sì. Ovviamente io sono di parte, nel senso che Francesca Capitoli la conosco molto bene, sì, perché è una mia collega al Giornale dell'Umbria, che è un personaggio, a parte il libro è bellissimo, quindi sì, sarà un piacere ascoltarlo. Veramente raccomando a tutti i nostri ascoltatori di non perdere questo appuntamento il 6 marzo a Palazzo Primavera, per chi ci ascolta martedì ovviamente gli altri andassero poi a comprare il libro, che è meraviglioso, Voci di Gola. Io l'ho letto e sono delle poesie assolutamente straordinarie. Tra l'altro Francesca è un po' un altro geniaccio, perché fa, e lei è giornalista bravissima, tra l'altro una proprio che sta sulla notizia, di quelle proprio che quando c'è una rapina lei proprio sta lì, la becca proprio. È successo, è la settimana scorsa, lei ha assistito a uno scippo uno scippo, che poi c'è due motociclisti che hanno rubato un motorino, hanno scippato una signora, sono andati a scontrarsi contro una macchina e sono scappati via lasciando il motorino. Lei prima ha assistito a tutta la scena e poi ha ritrovato la borsa della signora, lei, quindi proprio, e poi è una calciatrice,
ma Francesca arriva dove gli altri non arriverebbero.
Sì, assolutamente. E poi ecco, lei anche calciatrice, fa anche teatro, scrive testi teatrali,
sì, è drammaturga.
Drammaturga e poetessa, quindi così. È veramente un personaggio da conoscere. Quindi l'incontro con Francesca Capitoli io ve lo raccomando assolutamente, ripeto, per chi poi ci ascolta in replica, di andare a comprare Voci di Gola. In qualsiasi libreria si può prenotare, quindi da non perdere.
Sì, anche perché lei comunque è giovanissima, anche lei.
Tua coetanea.
Sì, cioè 23,
classe 1985.
Ha 23 anni, però scrive, insomma, in una maniera straordinaria, quindi.
Sì, assolutamente. No, mi hanno messo anche un po' in soggezione le sue poesie, perché veramente sono di un'intensità e di una profondità, anche un po' ermetica, devo dire. Non è che sono semplicissime, vanno veramente colte con il cuore, ecco, emotivamente ci si arriva, razionalmente è più difficile, ma da non perdere. E poi c'è un altro appuntamento da non perdere.
Grazie a te, però. Quindi questo ti prego, presentalo tu, perché se non ci fossi stato tu sarebbe stato impossibile questo incontro.
No, beh, è stato
straordinario.
Vabbè, il 7 marzo, sabato 7 marzo, quindi anche per chi ci ascolta venerdì, insomma, di non perderlo. In bilico sul mare è la presentazione di un libro di una sceneggiatrice che è un personaggio, anche lei, Anna Pavignano, nome anche abbastanza conosciuto, perché è stata compagna di vita per tanti anni di Massimo Troisi e poi sceneggiatrice di tutti i film di Massimo Troisi, cioè da Ricomincio da Tre, Scusate il ritardo, Le vie del Signore sono finite, Pensavo fosse amore, invece era un caresse, fino a Il Postino, l'ultimo film, quello insomma che lo stesso Massimo Troisi non ha visto finito, per il quale Anna Pavignano è stata candidata all'Oscar. Quindi insomma è un personaggione quello che arriva.
Infatti io ho i brividi solo al pensiero.
E non solo, perché siccome non bastava una candidata all'Oscar, ci sarà anche un graditissimo ritorno, perché sì, questo è un ritorno anche dopo poco tempo, anche qui un personaggio che ormai i nostri ascoltatori conoscono benissimo, è uno di casa, perché l'abbiamo avuto anche ospite in radio ormai penso 4-5 volte, l'abbiamo intervistato, che è Alessandro D'Alatri, che è appunto reduce da Stravalentino. Tra l'altro lo ascolterete anche lui nel nostro programma serale di Stravalentino, che va in onda tutte le sere alle 22:30, quindi stasera ci sarà Variazioni su Elettra, stasera per chi ci ascolta martedì, tutta la settimana poi si continua con i vari momenti salienti di Stravalentino, tra questi proprio l'incontro con Alessandro D'Alatri, che ha presentato Casomai dopo aver vinto, dopo, anche lui è stato un ritorno dopo poco tempo, perché a novembre è stato qui per ritirare il premio alla carriera al Festival Popoli e Regioni con la proiezione dei Giardini dell'Eden, Poi ha fatto un film, il film successivo, proprio quello che ha fatto subito dopo Il Giardino dell'Eden, che era Casomai, che è stato scritto proprio con Anna Favignano, che era la co-sceneggiatrice di Casomai. Sarà anche Sabato a Palazzo Primavera perché? Perché In bilico sul mare, il romanzo di Anna Favignano, è anche il romanzo da cui è tratto il nuovo film di Alessandro Dalatri. Una cosa molto curiosa perché, peraltro, è un film che lui ha cominciato a preparare prima ancora che uscisse il libro. Quindi che non è una cosa molto usuale questa, no? Di solito, ma in questi casi ovviamente l'amicizia...
C'è una stima, un'amicizia
reciproca. Quindi lui, prima ancora che uscisse il libro, appena l'ha letto, ha deciso che doveva farci un film che sta scrivendo proprio in questo periodo, ovviamente proprio con Anna Favignano, quindi ci parlerà anche di questo progetto, un film molto particolare, ovviamente come è particolare il libro, quindi altro appuntamento da non perdere, tanto più che ci sarà a fare le letture tratte dal libro il nostro attore preferito
Riccardo, sì.
Riccardo Lonelli, che non presentiamo perché ovviamente ormai è proprio di casa anche qui, quindi non è assolutamente, non ha bisogno di presentazione lui. E poi a seguire un altro appuntamento assolutamente imperdibile.
Beh, imperdibile
soprattutto no, per i fan di Silvia Imperi.
No, nel senso, vi spiego molto sinceramente cosa è successo. C'erano delle cose per tutte le giornate. Anna Favignano viene il 7 e non c'era in previsione nulla, quindi ho chiamato due straordinarie collaboratrici con cui lavoro spesso, che sono una pianista, Rosanna Francese, e una danzatrice, insomma, che sicuramente conoscete a Terni, Elisa Carli, che ha lavorato tantissimo anche all'estero, lavora a Torino in compagnia comunque professioniste, e abbiamo cercato di costruire uno spettacolo tra virgolette, 20 minuti di lavoro che è una rivisitazione di Casa di Bambola, perché diciamo di Ibsen perché è un testo comunque manifesto, per quanto sia stato scritto nel 1800, cioè che sia ambientato nel 1870, però comunque è un testo manifesto del femminismo in generale, perché è la prima donna che abbandona casa e famiglia per cercare una sua identità. Quindi e verrà denominato I tre volti di Nora, perché ciascuna di noi rappresenterà le tre parti in cui lei era frammentata all'interno di questa casa, la vita sociale, quindi lo specchio con cui la società la vedeva nella sua eleganza, nella sua freddezza, la vita con le sue figlie, la vita bambina, perché comunque il marito la considera ancora una bambola, la chiama con 3000 vezzeggiativi, scoiattolino, principessina, cuoricino mio.
Dunque, e poi, tanto per appunto perché Silvia almeno meno di due spettacoli per volta non li fa, quindi il giorno dopo ci sarà il ritorno di uno spettacolo appunto che ha già debuttato domenica scorsa e che ritornerà appunto a Palazzo Primavera, che è appunto poi
Quando mi chiamerei donna,
lo spettacolo da cui è nata tutto il progetto,
tutta la rassegna, sì,
che è uno spettacolo come ce lo puoi descrivere? Cioè non è proprio teatro classico, diciamo,
no.
È un po' particolare.
È uno spettacolo, diciamo, più contemporaneo, dove sono abbattute le barriere del teatro, quindi il palcoscenico non c'è. Ma queste barriere del teatro io ho cercato di abbatterle a prescindere in tutta la rassegna, nel senso che tutti gli incontri noi li faremo all'interno delle sale espositive. Le persone si potranno sedere sui puff, sui cuscini, poche sedie, e le presentazioni verranno fatte immersi nei quadri. Questo era anche una metafora comunque per un tentativo che secondo me è riuscito di creare una sorta di abbattimento con l'istituzione, nel senso che ho voluto seguire questa cosa da sola, anche perché volevo rendermi conto di quanto le istituzioni e gli enti fossero realmente sensibili all'argomento e se conveniva provare a costruire un gruppo di lavoro di analisi sul femminile in questa città. Ho avuto delle risposte veramente positive, ho incontrato delle donne straordinarie e la consigliera di parità Raffaella Chiaranti, lo stesso assessore alla cultura che mi ha appoggiato e mi ha aiutato ad avere Palazzo Primavera, Fulvio Pennetti e la Tomassini che lo gestiscono, Graziana Antinori del Centro Pari Opportunità Comunale, perché da 2 anni c'è un Centro Pari Opportunità Comunale insieme a quello regionale, dove ho incontrato Daniela Foschi che è una segretaria egregia che detiene proprio le redini a Terni di tutto un lavoro che fa capo a Perugia. Infatti ci hanno dato il patrocinio, per quanto sia stato tutto molto complesso e articolato, forse anche per la mia inesperienza, però questo abbattimento c'è stato e l'idea di abbattere le barriere era proprio questa, cioè per lavorare su tematiche di genere che è onestamente un lavoro che è poco finanziato, che trova poco riscontro, che è un lavoro di nicchia, per cui spesso la politica non trova il tempo, bisognava capire se conveniva veramente buttarci in questa cosa. Io, siccome le istituzioni hanno risposto comunque con un appoggio di patrocinio che per me, che ho 23 anni, è qualcosa di straordinario, e dandomi un luogo per poterlo fare che è di tutto rispetto, ho deciso di costruire un'associazione con questo gruppo che si chiama Asteria, ed è un'associazione...
Asteria era?
Adesso...
Dal nome di?
Allora, innanzitutto la vicepresidente è Lara Giordano, una donna squisita veramente, e Costanza Farroni è la segretario tesoriere, quindi tutte le parti burocratiche amministrative le ho affidate a questa persona di cui veramente mi fido come della mia ombra.
Di Costanza ci fidiamo anche noi perché la conosciamo abbastanza bene, anche lei.
Costanza è una colonna praticamente per questa città in generale. Sì. E
anche di Stravalentino, però
sì.
È stata una colonna.
No, ma lei è una colonna proprio.
Che di altro mestiere, eccetera. Ovviamente anche Costanza la sentirete questa sera su Variazioni su Elettra, la sentirete sugli Innamorati 50 sabato sera. Quindi, insomma, poi la conosciamo bene.
È una donna colonna, perché lei è bellissima, toglie i chiodi con le mani, fa di tutto. Cioè, è vero, nel senso che io l'ho vista veramente fare qualsiasi.
È una donna anche, sì, sa essere molto maschio e molto femmina.
Molto, sì. Secondo me è da ammirare. E anche Lara, comunque. Cioè, sono tutte delle... Tutte queste... Ho avuto la fortuna di lavorare con delle donne che, a parte, si sono messe a nudo per se stesse, ma anche un po' per me, perché si sono affidate... alla più piccola, e questo per me è stato un privilegio troppo grande, per cui ho deciso di renderlo istituzionale. Asteria era una dea che ha rifiutato di concedersi a Giove ed è stata trasformata in quaglia.
Ecco perché devo dire, tu da questo punto di vista, per esempio, no? È che adesso facciamo questa piccola digressione. Perché fare l'attrice, diciamo, oggi, no?
Che digressione è?
Non è molto. No, è che mi è fatto venire in mente questa cosa della
è
quaglia.
È una digressione.
Quante volte ti hanno trasformato in quaglia? Te, dovendo fare l'attrice, penso che diverse volte ti sei trovata. O no? Ecco, dai, diciamo questa cosa. Ma sono tutti luoghi comuni o è vero, per esempio, che quando fai l'attrice tutti te la chiedono? Sì. Tanto per parlare chiaro, insomma.
Beh, che Giove fosse un dio dell'Olimpo e già dall'antica Grecia stavamo messi così, forse deve essere significativo per far capire che è una cosa quasi ancestrale. Per cui purtroppo...
Ma ecco, questo rientra... Scusa, no, dovevi finire.
No, di.
No, questa mi hai subito stuzzicato una domanda. Allora, questo secondo te, perché poi stiamo parlando anche di un discorso a suo modo, anche se in modo molto molto originale, molto sui generis, in modo anticonformista, ma di femminismo in qualche modo. Secondo te, in questo, il discorso è nei rapporti tra maschile e femminile, cioè il fatto appunto del classico sofà del produttore, come si dice, è un discorso che in qualche modo è legato proprio a un bisogno del maschio di dimostrare anche il suo potere sulla donna? O è proprio un discorso che fa parte del mondo dello spettacolo, quindi per la serie si incontrano anche le produttrici che te la chiedono, come si dice, insomma.
Allora, io forse ho...
Cioè, è proprio la merce di scambio nel mondo dello spettacolo quella, oppure è proprio un discorso di rapporti tra...
Forse ho troppo poca esperienza del mondo dello spettacolo ad alti livelli per poter generalizzare così tanto. Però credo che a volte capiti in un ambiente dove i ritmi sono forsennati e spesso si ha poco tempo per una costruzione di affetti che poi possa essere duratura, effettiva, fisica, concreta, di quotidianità, che ci si perda un po'. Quindi io credo che potrebbe essere un discorso riferito a tutti e a tutto il mondo dello spettacolo, perché il mondo dello spettacolo ti porta ad avere un contatto con il reale, con tutto quello che fa parte del reale, compresa una relazione affettiva profonda, molto più sui generis, ma non nel senso che sono coppie aperte, o nel senso che ci si vede poco, che si è tanto indaffarati perché i treni sono miliardi e sembra che se ne perdi uno ne perdi dieci. Forse questo ormai, come stanno le cose, non è riferito solo al mondo dello spettacolo, però in quel mondo comunque spesso si riversano persone ipersensibili, a volte molto fragili, che scelgono queste strade o perché sono straordinariamente bravi o perché lo vogliono diventare o perché hanno dei problemi da risolvere. Il teatro comunque è un lavoro che ti permette di vivere tutta la vita analizzandoti e curiosando, semplicemente persone molto sensibili che però spesso la sensibilità e la fragilità non vanno d'accordo, ma spesso capita il contrario. E poi quando il parametro di riconoscimenti non è affettivo e casalingo, ma spesso e volentieri è esterno, capita che, secondo me, si tenda ad avere bisogno di un riconoscimento e il potere è un'altra visione del potere, però, cioè non è il potere dell'uomo che va con la prostituta, è un altro tipo di cosa, è proprio una cosa più bambina, più infantile. Non so, è come in qualsiasi tipo di lavoro, cioè nel momento in cui tu scendi a un compromesso, è una vita di compromessi che ti si getta davanti. Cioè basta che sei passata sopra a te stessa una volta, o passato sopra a te stessa una volta, che poi è un crollo. È vero anche che sicuramente ci sono tante donne che questo compromesso lo accettano, come ci sono tanti uomini a loro volta che lo accettano nel mondo dello spettacolo, e quindi anche per mangiare, per passione, perché vogliono fare questo mestiere a tutti i costi. Ecco, a tutti i costi porta appunto a questo crollo sempre di più in se stessi e sempre di più nel perdere questo contatto di cui parlavo prima con la realtà.
No, così, perché c'è chi lo vive anche con grande,
con così, grande libertà, sì, con grande libertà e leggerezza.
Sì, non è sempre visto in modo, come dire,
cupo,
drammatico,
è drammatico. Cupo,
come dire, sì, devo sacrificarmi sull'altare dell'arte. No, c'è anche chi dice no,
l'arte
perché
non...
comunque avvicinarsi a uomini potenti spesso fa sentire a sua volta le donne che ci si avvicinano a loro volta potenti, importanti,
proprio perché non lo sono. Quindi sì, no, l'altare della potenza non è mai un buon altare.
Ma mi ha detto adesso gli faccio comprare questa radio a lui. Passando, noi siamo quasi in chiusura, però ti volevo chiedere un po', proprio passando da un settore all'altro, proprio nell'organizzazione. Noi appunto siamo reduci siamo ancora dentro, radiofonicamente parlando, a Stravalentino, che è un festival un po' che ha voluto porre l'attenzione anche sulle politiche culturali e in qualche modo denunciare anche un'insufficienza da parte dell'istituzione pubblica da questo punto di vista. Questo progetto rappresenta una felice eccezione, potremmo dire, per certi versi. Sicuramente rappresenta il prodotto, forse l'unico bando che ancora viene fatto, nel senso che purtroppo nella cultura di bandi oggi come oggi non se ne fanno molti, è stato fatto quest'anno quello appunto per le politiche giovanili, che era una cosa che era già partita diversi anni fa, sì. Che sono stati finanziati tanti spettacoli, sia teatrali, ma noi
di cui uno dei responsabili è Luca Cresta, che mi piacerebbe comunque ringraziare perché è una persona
lo salutiamo, un vecchio amico, io l'ho messo nei guai diverse volte, quindi anzi lo saluto anch'io. Luca Crestasi, devo dire, è uno di quelle persone, forse anche uno, questo lo dico adesso, lo sputtano per l'ennesima volta, tanto io, è l'ultimo idealista che c'è a te.
Sì, Luca,
guarda,
Luca
è uno che veramente ci crede,
sì, sì.
Penso sia rimasto l'unico, almeno all'interno della macchina comunale, non credo che siano moltissimi,
e si impegna, è uno zelante proprio, sì. Si impegna fino all'ultimo
e c'ha persino degli ideali in cui crede fortemente, ed è uno di quelli che non scende a compromessi, infatti diciamo che non è che ha una vita facilissima. Quindi tu hai partecipato appunto regolarmente, appunto, cioè quello che noi dicevamo che andrebbe fatto per gli eventi valentiniani,
sì, sì,
è stato fatto effettivamente per le politiche culturali, cioè il comune ha messo un budget a disposizione dei giovani e potevano partecipare tutti, poi potremmo anche dire qualche cattiveria anche a questo proposito, perché poi comunque la maggior parte dei finanziamenti li ha presi varie associazioni satellite di una grande associazione di cui non facciamo il nome, però comunque il pluralismo c'è stato, perché Silvia Imperi noi la conosciamo, quindi possiamo dire che non è raccomandata.
I miei 1.000 euro li ho presi.
Ecco, tra l'altro diciamo che per fare un festival di 8 giorni ha preso 1.000 euro, che non è proprio, diciamo,
beh, loro non lo sapevano che voleva, no, infatti non è una cifrona.
Ci sono festival che per 10 giorni prendono 370.000 euro, lei ne ha presi 1.000 per farne uno di 8 giorni.
Ma
no,
loro,
ma senza polemica,
loro non sapevano che sarebbe stato un festival, loro sapevano che era semplicemente una raccolta di libri. Io poi era la prima volta che scrivevo un progetto in tutta la mia vita, mi sono presentata come persona singola perché non avevo un'associazione, mi sono dovuta per forza appoggiare all'associazione tutor di Anna Maria Civico, e quando è arrivata la risposta che comunque l'avevo passato questo bando, ci siamo guardate io e lei, abbiamo detto e adesso con questi 1.000 euro, che erano pochi per prendere tantissimi testi, cioè il passaggio per il teatro è stato perché comunque c'era bisogno di non poteva solo essere una mera raccolta testuale perché sarebbero stati pochi, e quindi c'è stato questo passaggio. Però devo dire che noi mettiamo a disposizione anche la bibliografia della biblioteca, la biblioteca anche ha risposto positivamente a questo lavoro, cioè io credo in questo.
Ma
in questo
1.000 euro in tutto, cioè questo devo chiedere, cioè, come sei riuscito a fare tutte queste cose? Cioè, hai avuto altri finanziamenti? O a parte i patrocini, hai fatto tutto con 1.000 euro?
No, devo dire che la consigliera di parità mi ha dato un piccolo contributo per la parte promozionale, seppure era fatta dal comune perché io volevo chiaramente ampliarla, e il comune mi ha dato una pagina comunque sui suoi eventi, che si chiama proprio Quando mi chiamerai donna, non inserendomi quindi all'interno delle varie giornate, ma creando una cosa a parte. Quindi io devo dire che l'istituzione in questo caso mi ha riconosciuto, e secondo me non è una cattiveria, non è una polemica, c'è stato questo riconoscimento anche perché questo tipo di politiche in generale non hanno finanziamenti. Ma io ho voluto, prima di mettermi in polemica con l'istituzione, indagare l'istituzione rispetto a qualcosa che avesse ancora dell'ideale, e in questo caso io sono stata molto felice di quello che ho trovato, perché ho trovato persone sensibili a questa tematica, persone alle che ho potuto chiamare al cellulare, non l'assessore Sonia Berrettini, però insomma
comunque molto disponibile, bisogna dire, da questo punto di vista si può chiamare al cellulare di solito, insomma,
io
di solito la chiamo al cellulare.
Io non ce l'ho al cellulare della signora Berrettini, però devo dire che l'ho vista la giornata comunque della BCT dedicata alla lettura, mi è capitato, è venuta ad un incontro perché vuole fare una rassegna ad aprile che raccolga tutti questi progetti del bando giovani e li riassembli all'interno della città per riesumare, direi, alcuni luoghi sconosciuti o che vengono poco valorizzati all'interno della città. Quindi io devo dire che dal mio punto di vista ho trovato questo
con 1.000 euro, quindi vedi Sonia, basta poco, che ce l'ho, come diceva Giobbe Covatta, cioè non c'è, tutto sommato, per fare anche delle cose pluraliste,
beh,
che
no,
diano spazio, tutto sommato, no, però dico
sì, devo dire che tutte queste persone vengono
gratis, ovviamente,
sì.
Questo me lo immaginavo,
vengono gratis perché hanno abbracciato questo tipo di lavoro, perché sono tutte persone che lavorano in questo senso da una vita, insomma.
Beh, ma anche perché penso che gli devi dare anche solo 50 euro a persona, penso che non ce lo facevi il festival, perché parecchie persone che ci
no,
sono
anche
dentro.
Per esempio Monica Petronio, che è la fiduciaria dello Solo Food Terre dell'Umbria Meridionale, lei è una donna anche che lavora tantissimo nel territorio, e insomma con un'attività che non so quanto possa, cioè sicuramente retribuita, però insomma lei ci mette molto anche del suo, ecco.
Abbiamo anche un sito, vero?
Abbiamo anche un sito, sì, che
ovviamente
lo leggo.
Adesso tu leggilo, poi ovviamente vabbè, poi dopo io ridò i nostri capi, ma tu intanto
www.quandomichiamereidonna.gmido.com.
Comunque, se voi non ci avete capito niente, io vi dico come sempre www.radioadesso.it e trovate il link. Fate prima, ovviamente su radioadesso.it, oltre a trovare il link di quando mi chiamerei donna, l'email, di tutte le altre dati, insomma, per conoscere.
Anche su Facebook.
Ma poi c'è anche su Facebook, come Facebook ce l'abbiamo tutti.
Io non lo so usare, qualcuno lo sta gestendo.
Beh, Silvia, c'è chi gli gestisce il profilo di Facebook, è come i grandi divi, giustamente. Come,
mica no, è proprio è che è una mia mancanza. E non...
Ma anche Obama non gestisce personalmente il suo.
Ma no, profilo. Nel senso che ci voleva. Sì, siccome io ho veramente dei ritmi rallentati col computer, ci voleva talmente tanto per arrivare a capire cosa dovevo fare che ho detto, almeno per questa pubblicità, ho chiesto a Moira di occuparsene lei.
Quindi Silvia Imperi anche su Facebook, quindi la potete anche, potete fargli richiesta d'amicizia e Moira forse ve la prova.
Ma guarda, io ho anche un MySpace.
C'è anche il MySpace, diamo l'indirizzo
da
del MySpace.
Da una settimana.
Te lo ricordi l'indirizzo MySpace?
No. Aspetta, allora www.
E va bene.
Punto MySpace.
Ci siamo.
Punto che.
Com.
Slash. Silvia Imperi.
E basta.
E sì, basta. Dovrebbe essere questo.
Dovrebbe essere questo. Se non lo trovate. Fate cercare su Google Silvia Imperi e vi scapperà fuori, ovviamente.
No, ancora no, perché non.
Non c'è.
Non se lo fila mai nessuno ancora.
Chi?
Questo.
Il tuo MySpace.
Questo MySpace che è nato da una settimana, come l'associazione che è nata da una settimana. È tutto nato da una settimana.
Tutti molto giovani, perché giustamente un'attrice giovane, tutto è giovane. Comunque, adesso noi facciamo subito l'esperimento, vediamo se andate su Google, lo facciamo in tempo reale. Oggi abbiamo anche il computer con connessione a internet. Quindi voi cliccate, se fate su Google Silvia Imperi, vediamo cosa esce fuori. Perché
escono le cose di Roma, Occhi sul mondo,
facciamo subito
la compagnia
la prova.
Di Perugia.
Io spero che venga fuori uno dei miei siti, perché di solito succede così. E invece non sto nel primo, nel secondo, nel terzo, nel quarto nemmeno. Guardate, prima di arrivare a... Però, allora, Silvia Imperi di scena con Giorgio Lopez, poi Lo stregone, la Terni Rete, ovviamente spettacolo di cui parlavo. Poi Silvia Imperi propedeutico, si inventa
sì,
nasce a te il 27 che è questo Musical Academy. Ah, perché stai anche alla Musical Academy.
Faccio il lavoro di propedeutica nelle scuole
di
musica e teatro. Sì.
Poi il MySpace di Silvia Imperi, al terzo posto abbiamo il MySpace di Silvia Imperi.
Non ci credo davvero.
Esatto, al terzo posto
addirittura.
Niente,
è
meno.
Salito in classifica,
è salito in
qualcuno c'è andato che non sono io, perché io ancora non l'ho visto.
Al quarto posto abbiamo il comune di Terni, la rete civica, quindi tag selezione Silvia Imperi Magazine, Quando mi chiamerai donna, quindi addirittura proprio dedicato a Quando mi chiamerai donna. E poi finalmente al quinto posto abbiamo il blog di Arnaldo Casali, in cui c'è un articolo appunto su Silvia. Poi si continua, dopo ce ne sono altre, che sono tutto Umbria, Wikia, Gimdo, c'è il sito di... insomma, dopo ce ne sono molte. Molte riguardano Il poeta e lo stregone, molte riguardano Quando mi chiamerai donna, ma tutte riguardano Silvia Imperi. Quelli, se vai su Google, perché non ce ne sono altri di Silvia Imperi. Arnaldo Casali ce n'è un altro, un dottore di Milano.
Tu ma anche,
Google, c'è anche. Invece
no,
Silvia
no.
Una sola.
No, guarda, no. Su Facebook ho visto che c'è una ragazza molto carina con i capelli neri tutti raccolti e un bimbo in braccio, credo sia una mamma.
E non sei tu?
No, non sono io.
Capelli neri?
No, con un bimbo, penso sia la mamma. È molto, ed è la prima che esce su Facebook. Io non riuscivo ad andare sul mio sito, c'era sempre lei con sto bimbo.
Qui la potete anche cercare su Facebook, quindi non vi risponde lei, vi risponde Moira, però.
No, vi risponderò io, sto cominciando a imparare.
Va bene, allora, ovviamente questa puntata la potete riascoltare sul blog www.radioadesso.it, dove appunto trovate anche tutti i cazzeggi che abbiamo appena fatto, quindi tutti i vari, il MySpace, il Facebook, tutti i recapiti per contattare Silvia Imperi, per andare a vedere, mi raccomando, Quando mi chiamerai donna,
mi raccomando,
tutti i giorni fino a domenica 8 marzo, quindi poi chi ci ascolta comunque in replica potrà indagare, recuperare i libri, riascoltare quello che si potrà ascoltare online, insomma. Bene, vuoi una canzone?
Ah sì, grazie.
Che canzone vuoi? Se no io ti faccio una dedica, attenzione.
No, la dedica. Voglio la dedica.
La dedica è molto pericolosa.
Dai, Arnaldo.
È molto pericolosa.
No, io ti ringrazio tanto di avermi ospitato.
Grazie a te che finalmente sei venuta. Dopo un anno che ti aspettavo, finalmente sei venuta.
Sono venuta perché c'era qualcosa da dire.
Ascoltiamo una dedica per Silvio, un brano degli U2. Noi ci vediamo, ovviamente, ci sentiamo, anzi, la settimana prossima. E mi raccomando, tutte le sere, ore 22:30, Stra Valentino su Radio TNA, con tutti gli appuntamenti, tra cui anche quelli con Silvio Imperi.
Grazie.
Ciao.
Ciao.
Eyes and moon of blindness, a river.